Modem.
Two, one, two, three, four.
I nostri ragazzi stanno morendo per la libertà e per questa terra, alla quale non rinunceremo. Nel caso andrò io stessa a combattere, ma i russi non otterranno nulla.
Gli ucraini vogliono la pace, quindi lasciamo che la nostra leadership decida. Che sia il piano di Trump o un altro, la cosa principale è che la pace arrivi, in modo che i nostri figli, i nostri soldati, tutto l'esercito possano almeno riposare un po'. Perché ora le persone muoiono, ci sono bombardamenti continui, razzi. Questa non è una vita.
Це не життя.
Dobbiamo assicurarci che i crimini contro le persone e l'umanità, contro stati e popoli, non vengano mai né ricompensati né perdonati da nessuna parte in Europa e nel mondo. La vera pace si basa sempre su garanzie di sicurezza e giustizia. E questo non è solo il mio sentimento, ma anche di milioni di ucraini e della maggior parte delle persone nel mondo.
Deve accettare questo piano, Zelensky, se no dovranno continuare a combattere. Insomma, a un certo punto dovrà accettare qualcosa. Ricordate? Non molto tempo fa, nello studio Vale, gli ho detto: non hai le carte in mano.
Un piano di pace per mettere fine al conflitto tra Russia e Ucraina, concertato in gran segreto tra le cancellerie di Washington e Mosca, e colloqui di pace apparecchiati in un battito di ciglia nella Ginevra internazionale che, a detta del segretario di Stato americano Marco Rubio, hanno portato a significativi passi avanti. Potremmo riassumere così questi ultimi convulsi giorni che hanno fatto seguito all'annuncio di venerdì scorso di questo piano in 28 punti messo sul tavolo dal presidente americano Donald Trump. Ben ritrovati dalla redazione di Modem, oggi con Sabina Zanini alla regia, Michele Bonasorta cura la messa in onda e io sono Agata Galfetti. Pace o resa? Titolavano più o meno così i giornali e i portali di mezzo mondo all'indomani delle indiscrezioni sui contenuti di questo piano in 28 punti, che prevede in particolare che l'Ucraina ceda il controllo delle regioni di Donetsk e Lugansk, comprese le aree non ancora occupate dai russi, e che abbandoni la Crimea, che ridimensioni il proprio esercito e rinunci alle armi a lungo raggio e soprattutto alle ambizioni di adesione alla NATO. E questo in cambio di garanzie di sicurezza da parte americana. Un piano di pace che a Kiev è risuonato un po' come un ultimatum, ma cui fa da sfondo un'altra cruciale domanda: continuare la guerra a costo di ulteriori perdite umane o accettare un accordo controverso che cede territori ma offre garanzie di sicurezza e sostegno economico? E in tutto questo che ruolo può o potrebbe, dovrebbe giocare l'Europa, che nel frattempo ha avanzato anche una controproposta limando qualche punto controverso? Di questo parliamo nella prossima mezz'ora con tre ospiti che saluto. Avremo collegato da Kiev il nostro collaboratore Davide Maria De Luca, poi Eleonora Tafuro Ambrosetti, analista dell'Osservatorio Russia, Caucaso e Asia Centrale dell'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, e parleremo anche con Antonio Missiroli, docente di sicurezza europea a Sciences Po Parigi e già assistente del segretario generale della NATO. E saluto tutti. Davide Maria De Luca, inizio con te per un racconto di questi ultimi concitati giorni. Dalle indiscrezioni a proposito di questo piano in 28 punti fino ad arrivare ai colloqui di ieri, più produttivi da quando Trump è alla Casa Bianca, parole queste di Marco Rubio proprio ieri sera. Davide, per l'Ucraina e per Zelensky è stato un po' come essere su un ottovolante, considerata poi la bufera anche scatenata dai casi di corruzione del governo, attorno al governo Zelensky, ci arriveremo, ma prima raccontaci come sono stati recepiti questi colloqui a Kiev.
Sì, la metafora che hai usato è esattamente, secondo me, quella più corretta e più calzante, un vero e proprio ottovolante. Abbiamo iniziato, possiamo dire forse addirittura ormai 2 settimane fa, con lo scoppio dello scandalo corruzione in Ucraina, che è arrivato a toccare gli alleati più stretti del presidente Zelensky. Ha fatto seguito, dopo lo scoppio dello scandalo, la manovra, il tentativo di sparigliare le carte da parte di Zelensky, che per primo ha aperto a una ripresa delle trattative, e qui delle trattative di pace con gli Stati Uniti e la Russia. E qui in Ucraina questa era vista chiaramente come una mossa per proteggersi dallo scandalo. A quel punto sono arrivati gli americani, è qui che è comparsa la famosa proposta con i 28 punti. Improvvisamente, dopo che Zelensky aveva riaperto alle trattative, gli americani hanno detto: noi abbiamo un piano già pronto. Sono arrivati qui con una delegazione qui a Kiev per presentare il piano a Zelensky, e lì è scoppiata la bomba, per così dire, perché invece che essere una discussione su un possibile piano di pace, come l'ha messa la delegazione americana, è stato in un prendere o lasciare. Questo è il nostro ultimo piano, se lo rifiutate vi taglieremo tutti gli aiuti, compresa la condivisione di informazioni di intelligence. Negli ultimi giorni, a partire da venerdì, abbiamo visto invece gli americani cambiare di nuovo posizione, essere molto più aperti, accettare l'ipotesi che questo piano di 28 punti potesse essere modificato, ed è quello che è avvenuto a Ginevra ieri. Una modifica del piano che noi ancora non sappiamo nei suoi dettagli, che però a quanto pare piace agli ucraini. Che cosa ci dice tutto questo? Beh, che probabilmente non solo gli ucraini sono divisi, con il presidente Zelensky da un lato, l'opposizione, le procure anticorruzione che lo stanno indagando, ma anche gli americani sono evidentemente profondamente divisi, con l'amministrazione americana che ha alcuni membri, come per esempio l'inviato speciale Steve Witkoff, che sono probabilmente un po' più inclini ad assecondare la Russia, e altri personaggi come il segretario di Stato Marco Rubio, che ha guidato le trattative americane ieri a Ginevra, che invece nei confronti della Russia sono molto più falchi e quindi sono molto più inclini ad ascoltare le proposte ucraine.
Davide Maria De Luca, facciamo magari un passo indietro, perché nella nostra copertina abbiamo sentito le voci di 2 cittadini ucraini con 2 visioni contrapposte riguardo ad una pace sancita a queste condizioni. La posizione del presidente, ti chiedo quanto è delicata oggi, perché da un lato c'è appunto o la pace o una resa o la perdita di dignità.
Sì, è una posizione delicatissima. Moltissimi qui in Ucraina, moltissimi commentatori dicono che con Zelensky a rischio di essere coinvolto in questo scandalo, le sue possibilità di trattare, di accettare condizioni dure sono ancora più limitate, perché essendo più impopolare gli sarà più difficile imporre una pace impopolare agli ucraini. Però d'altro canto, quanto è impopolare questa pace non lo sa nessuno. Gli ucraini sono tantissimi, hanno opinioni molto diverse, sono tutti quanti molto stanchi della guerra. Ricordiamo che qui in Ucraina da settimane ormai ci sono a malapena tra le 6 e le 12 ore di corrente al giorno, i bombardamenti continuano. Giusto questa notte 4 persone sono rimaste uccise in un bombardamento a Kharkiv, altre 17 sono rimaste ferite. Sul fronte la situazione continua a non essere buona, però Zelensky continua a mantenere la barra dritta, a dire che il piano di pace presentato non andava bene, andava modificato. Però se guardiamo tra le righe vediamo che effettivamente la leadership ucraina si sta muovendo sempre di più verso la pace. Nonostante tutto questo ottovolante di cui abbiamo parlato, se dobbiamo trovare una traccia unica, un movimento che si sovrappone a questi sali e scendi, è quello di una leadership di Kiev che accetta sempre più condizioni. E ormai il punto di cui sembra si parli apertamente è il ritiro ucraino dalle aree del Donbass che ancora occupa, che sembrava assolutamente impossibile come possibilità, e oggi sembra un po' rientrato in qualche modo dalla finestra.
Eleonora Tafuro Ambrosetti, buongiorno di nuovo. Un piano di pace che per molti analisti sembrava piuttosto una richiesta di resa da parte ucraina. Adesso abbiamo sentito l'Ucraina sembrerebbe muoversi, insomma, verso la pace. E questo anche se la Russia sul campo non ha vinto la guerra, ad esempio non ha conquistato tutto il Donbass, che era uno degli obiettivi minimi di Putin. Oggi però appunto ci sono dei punti di questo piano di pace che l'Ucraina dovrà digerire.
Sì, esatto. Innanzitutto è vero che la Russia non ha ottenuto gli obiettivi massimalisti che si era posta all'inizio. Se guardiamo anche alla percentuale di territorio ucraino occupato dal 2022, vediamo che i progressi russi sono stati molto lenti, dell'1-2% e ad un altissimo costo umano, politico ed economico, però effettivamente l'Ucraina sembra essere messa alle spalle, non tanto perché gli Stati Uniti hanno quel ruolo che avevano ai tempi di Biden, quindi di principale donor di stato che sosteneva con anche aiuti militari e finanziari, perché oggi con Trump questo è finito, però gli Stati Uniti continuano ad essere un attore di fondamentale rilievo per l'Ucraina, quindi c'è questo sentimento un po' di urgenza nell'arrivare ad un compromesso, e credo che comunque l'atteggiamento negoziale di Zelensky, che sembrava molto contrario al principio a questo piano, sia un atteggiamento utile ad avere delle condizioni più favorevoli. È chiaro che quando parliamo di pace giusta oggi non ci immaginiamo quel piano di pace che Zelensky aveva presentato anni fa, con un ritiro completo delle truppe russe, con l'istituzione di un tribunale di crimini di guerra per la Russia, le riparazioni economiche. Questo purtroppo sembra veramente fuori da ogni possibilità. Però quello a cui ambisce il presidente ucraino è avere dei termini quantomeno non così negativi come erano stati presentati al principio.
Ecco, Eleonora Tafur-Ombrosetti, un vantaggio sicuro sarebbe la fine della guerra, risparmio di altre migliaia di vite, ma ci sono anche altri risvolti economici che potrebbero essere interessanti per l'Ucraina: il ripristino del corridoio del grano, la navigabilità del fiume Dnepr, il 50% dell'energia prodotta dalla centrale di Zaporizhzhia, che passerebbe sotto il controllo dell'Agenzia Atomica Internazionale, insomma, e poi queste garanzie di sicurezza americana.
Sì, tra l'altro insomma, la questione della cessione dei territori è sì una tragedia politica e a livello di identità nazionale per l'Ucraina, però dal punto di vista prettamente economico, se è vero che è una zona molto industrializzata, eccetera, è anche la zona dove si concentrano i danni causati dai combattimenti e quindi dove le esigenze economiche per la ricostruzione dell'Ucraina, che sono immense, come calcolato dalla Banca Mondiale, sono concentrate proprio lì nel Donbass. Quindi paradossalmente, se l'Ucraina dovesse cedere quei territori, avrebbe anche una zavorra meno pesante per quanto riguarda i costi della ricostruzione economica. E poi giustamente ci sono gli incentivi che questa pace ha, no? I dividendi della pace, come di solito si chiamano in letteratura accademica. E in questo caso, secondo il piano, anche la controproposta che è stata ripresa da Reuters dell'Unione Europea, ci sono evidenti benefici economici. Nel piano europeo, per esempio, si dice che l'Ucraina diventerà membro dell'Unione Europea addirittura con un accesso preferenziale al mercato unico europeo. Quindi non ci sono solo le garanzie di sicurezza, su cui poi si può discutere perché non sembrano effettivamente così solide come l'Ucraina avrebbe auspicato, però ci sono evidenti benefici economici.
E allora andiamo a guardare più da vicino all'Unione Europea. Affinché qualsiasi piano funzioni, è necessaria la partecipazione di ucraini ed europei. Queste erano state le prime parole dell'alta rappresentante per la politica estera dell'Unione, Kaja Kallas, appena avuto notizia del piano in 28 punti, concetto ribadito ancora ieri, tant'è che Francia, Germania, Italia, Regno Unito e Commissione UE, di concerto con Kiev, hanno elaborato appunto una controproposta. Antonio Missiroli, lo ricordo, esperto di sicurezza europea, si è detto più volte in questi quasi 4 anni che si tratta di un'Europa marginalizzata, a cui si chiede di contribuire per la ripartenza, ma poi non ha voce in capitolo sugli accordi. Ecco, che cosa in concreto può fare l'Europa per cambiare questa situazione, per migliorare questa situazione?
Ma in questo momento mi sembra che l'Europa sia soprattutto impegnata sul terreno diplomatico in questi negoziati per correggere il piano di pace iniziale che era stato presentato dagli Stati Uniti. Anche questo è un copione che abbiamo già visto più volte nei mesi scorsi. C'è una proposta iniziale unilaterale americana negoziata con Mosca, c'è un intervento successivo della diplomazia europea a vari livelli, con numerosi protagonisti, diversi interventi, c'è una correzione di tiro, fino ad oggi, quando c'è stata questa correzione di tiro, è stata la Russia a rifiutare l'accordo. Quindi possiamo sperare e auspicare che questa volta non sia questo l'esito di questi negoziati, ma che si vada verso, se non una pace, io parlerei di un armistizio con una possibilità di durare. L'Unione Europea si è già fatta carico nel corso degli ultimi mesi, prima di tutto del sostegno macroeconomico e macrofinanziario all'Ucraina. Da settembre gli Stati Uniti non versano più un dollaro all'amministrazione di Kiev, sono gli europei che versano invece le risorse necessarie per far funzionare lo Stato. Tra l'altro c'è anche un'urgenza, perché già da marzo prossimo probabilmente non ci saranno più soldi nelle casse ucraine, sarà molto difficile immaginare cosa possa succedere dopo senza un aiuto sostanziale da parte degli europei. Inoltre gli europei hanno già da quest'estate preso la decisione di finanziare l'acquisizione di mezzi militari americani direttamente dagli Stati Uniti. Quindi non sono più gli Stati Uniti che versano aiuti militari all'Ucraina, sono gli europei che finanziano l'aiuto militare, che fino a questo momento, a dire la verità, c'è stato, anche se non nella dose, nella misura e con la portata richiesta o desiderata dagli ucraini. Quindi un ruolo di fatto già c'è, ed è probabilmente anche questa una delle ragioni per cui questa volta la voce europea è ascoltata forse un po' più seriamente, quantomeno da parte di Marco Rubio, nelle trattative che sono in corso a Ginevra. Quanto alla prospettiva di allargamento all'Unione, ecco, io credo che si faranno molti gesti politici e simbolici per associare l'Ucraina a una serie di fori, deliberazioni, occasioni. Credo che questa idea dell'accesso al mercato unico vada presa un pochino con le pinze, perché ci sono delle resistenze molto forti, in particolare da parte dei vicini europei dell'Ucraina, e non parlo soltanto di Ungheria, Slovacchia o Repubblica Ceca, che hanno tra l'altro ora governi anche più simpatici nei confronti della Russia, ma persino i polacchi, che sono fortemente schierati a fianco dell'Ucraina. Ebbene, quando si tratta di far accedere i prodotti agricoli ucraini nel mercato unico, sono questi paesi che anche nei mesi scorsi si sono opposti alla libera circolazione dei cereali ucraini nel mercato europeo, perché hanno un effetto calmieratore sui prezzi e solo rappresentano una competizione diretta. Quindi credo che da questo punto di vista ci sarà probabilmente una fase più lunga, transitoria, per l'eventuale accesso dell'Ucraina al mercato interno, ma che ci sarà invece al contrario uno sforzo molto forte per associarla il più possibile appunto a tutte le occasioni diplomatiche e politiche di riunione fra i leader europei, come è successo in parte già finora, invitando Zelensky a tutti i vertici comunitari.
Si potrebbe ancora essere un percorso irto di ostacoli. Davide Maria De Luca, se dovesse arrivare una firma a questo piano di pace o a quello anche contrattato con la voce dell'Unione Europea, per l'Ucraina, l'Ucraina si è detto sarebbe spinta verso una sorta di neutralità forzata. A tuo avviso avremmo una pace fragile?
Questo dipenderà molto da come si comporterà l'Unione Europea, gli alleati dell'Ucraina, e come si comporterà la Russia. È molto difficile fare previsioni. Personalmente credo che non sarà necessariamente una pace fragile. Questa è stata una guerra molto costosa per entrambi i paesi, costosa in termini di vite umane, costosa in termini di risorse economiche, costosa in termini di quanto si è dovuto intervenire nell'economia e nella società di entrambi i paesi. E una volta terminati conflitti così grandi che hanno mobilitato così tante persone, non è mai stato facile nella storia riportare l'entusiasmo popolare per il conflitto a quello che c'era subito prima, a quello che si era appena spento accettando una pace. Quindi non necessariamente sarà una pace fragile. Consideriamo anche che l'Ucraina avrà, in ogni caso, per quanto possa finire male questo conflitto, avrà delle forze armate che saranno estremamente più capaci di quelle che aveva nel 2022. E nel 2022, ricordiamo ancora una volta, Putin lanciò la sua invasione pensando che sarebbe stato un affare rapido, poche settimane, un'occupazione di Kiev, un cambio di regime. Non si immaginava certo che avrebbe dovuto combattere una lunghissima guerra d'attrito che avrebbe sconvolto la geopolitica mondiale. Quindi ecco, con un'Ucraina, con un esercito effettivamente in grado di difendersi, con degli alleati che non la abbandonano completamente ma che le garantiscono quegli aiuti economici necessari, militari, affinché si possano mantenere in piedi queste forze armate, Non credo che un'invasione russa immediatamente dopo la firma del trattato o anche pochi mesi, pochi anni dopo sia poi così probabile.
Eleonora Tafuro, vorrei sentire anche la sua opinione per quanto riguarda questo concetto di pace più o meno fragile.
Sì, ci sono chiaramente tutte le condizioni internazionali da tenere in considerazione e quelle interne che ha elencato già Davide. Io ne aggiungerei un'altra, che è una lezione diretta da un altro conflitto nella regione, quello tra Armenia e Azerbaigian, un conflitto che è durato per oltre 30 anni e dove c'è stato comunque una chiara vittoria militare di uno delle parti in conflitto, cosa che in questo momento non possiamo proprio dire per il conflitto russo-ucraino. Però anche in quel caso le forze, diciamo, la forza anche più importante per garantire la pace e per guidare anche l'opinione pubblica verso la pace è quella della leadership. Se la leadership investe tutto nella pace, quindi portando avanti anche delle narrazioni che sono sui media, sui curricula scolastici, per cambiare proprio la mentalità e per guardare alla pace come non solo come un'occasione economica di ricostruzione, ma anche come un'occasione di sviluppo e pacificazione regionale, allora è più probabile che anche quelle forze all'interno dell'opinione pubblica che invece sono più restie ad accettare il compromesso e la pace, allora siano sempre più limitate e la nazione intera vada verso questo concetto di pace.
Antonio Missiroli, lo ricordo, docente di sicurezza europea, sin dall'inizio dell'aggressione russa all'Ucraina si diceva che la difesa dell'Ucraina era la difesa dei valori della democrazia e dello Stato di diritto europei. Oggi questo discorso ha ancora un senso di fronte alla possibilità di mettere fine a un conflitto, pur magari con importanti concessioni al paese aggressore, ha ancora un senso di fronte alla possibilità appunto di mettere fine a un conflitto che ha sacrificato decine di migliaia di vite?
Ma mi pare che il ruolo che l'Unione Europea sta cercando di svolgere in supporto all'Ucraina confermi che l'impegno che era stato assunto anni fa e soprattutto confermato dopo la seconda invasione russa dell'Ucraina sia ancora valido. Gli europei stanno mettendo molte risorse politiche e finanziarie a supporto dell'Ucraina e credo che questo sia oggi, con lo shock del cambiamento di amministrazione negli Stati Uniti, la migliore conferma della validità di quell'impegno. Ovviamente gli europei si trovano oggi di fronte a una sfida in prospettiva molto molto seria, che sarà quella di come garantire la sicurezza dell'Ucraina e la stabilità dell'armistizio in vista di una pace possibilmente stabile e duratura, se gli Stati Uniti non saranno disposti a impegnarsi in questo senso. Ora, l'opzione di un'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea, come dicevo poc'anzi, è qualcosa più per il medio termine, anche se nell'immediato ci sarà un coinvolgimento diretto dell'Ucraina. L'opzione di includere l'Ucraina nella NATO è stata tolta dal tavolo di fatto dall'amministrazione Trump. L'ultimo comunicato della NATO nel vertice dell'AIA del giugno scorso non parla assolutamente di una prospettiva di adesione dell'Ucraina all'alleanza. Credo che gli ucraini stessi ora accettino almeno per un certo periodo questa situazione. Però evidentemente la necessità di rendere l'Ucraina capace di difendersi da sola, solida e funzionale, sarà una sfida che sarà essenzialmente sulle spalle degli europei, quindi non si misurerà più tanto o soltanto in termini di valore, ma anche in termini proprio di aiuti concreti. Credo che sarà importante vedere come verrà affrontata la crisi legata alla corruzione interna in Ucraina, perché potrebbe avere delle ripercussioni positive o negative nel tipo di supporto che in particolare i governanti europei potranno dare a Kiev nei mesi a venire. E ci sarà evidentemente anche a un certo punto, se le armi taceranno, un problema di rilegittimare la stessa leadership in Ucraina. Ci dovranno essere elezioni presidenziali che sono state impossibili fino a che c'è stata la legge marziale legata al conflitto, e quindi si tratterà di vedere anche un poco in prospettiva come evolvono tutte queste situazioni. Mi sembra di capire che ci sia un cuore dell'Unione Europea che batte ancora fortemente a favore dell'Ucraina. Ci sono tuttavia alcuni paesi, li citavo poc'anzi, l'Ungheria lo sappiamo già, ma ci saranno elezioni in Ungheria nell'aprile prossimo, ma anche gli attuali governi in Slovacchia e quello che appena si è insediato nella Repubblica Ceca, che hanno posizioni più defilate. L'impressione è che probabilmente gli europei cercheranno di procedere comunque in quella direzione, e quando non sarà possibile raggiungere l'unanimità su un altro pacchetto di sanzioni contro Mosca o sugli aiuti all'Ucraina, le cose verranno fatte in modo più pragmatico, a meno di 27, ma mantenendo, come dire, la barra ferma in quella direzione.
Eleonora Tafuro Ambrosetti, lo ricordo, analista dell'Osservatorio Russia, Caucaso e Asia Centrale dell'ISPI. Il piano di 28 punti prevede anche il rientro nel G8 della Russia, insomma un reintegro in grande stile nell'economia globale. Qualcuno vi ha letto l'interesse americano di sganciare la Russia dall'alleato cinese?
Sicuramente questa è una motivazione plausibile, visto che altri esponenti dell'ala maga del Partito Repubblicano hanno espresso questa necessità. Io credo che in ogni caso, se c'è, è secondaria nei piani di Trump questa considerazione, perché credo che l'obiettivo principale e più urgente sia quello di ottenere un risultato, di ottenere una pace senza guardare troppo ai dettagli, anche per questioni di politica interna, di prestigio internazionale. Quindi il fatto di sganciare la Russia dalla Cina è secondario nei piani di Trump, e credo anche molto difficile da attuare nella realtà, visto che la Russia ha effettivamente girato, volto la propria politica estera sempre più ad est, e ci sono ragioni politiche di opposizione all'Occidente, ma anche economiche, che insomma è anche difficile eliminare completamente.
Antonio Missiroli, sulla normalizzazione dei rapporti con la Russia, prima o poi anche l'Europa dovrà pensarci.
Sì, beh, credo che molto dipenderà da cosa succederà con l'armistizio e l'accordo, se la Russia starà ai patti, se la Russia arresterà gli attacchi, i sabotaggi, le azioni ibride che sono state condotte fino ad ora. In altre parole, per un tango bisogna esserci in due, quindi evidentemente soltanto se e nella misura in cui la Russia assumerà un atteggiamento diverso nei confronti dell'Unione Europea sarà possibile stabilire una sorta di consenso all'interno dell'Europa su come comportarsi nei confronti di Mosca. Credo che per il momento non si possa immaginare di togliere le sanzioni che sono state adottate soprattutto dal 22 ad oggi. Soltanto nel caso, nella situazione in cui, come dire, l'armistizio diventi effettivamente una pace duratura e finiscano queste azioni ostili da parte di Mosca sul territorio stesso dei paesi europei, sarà possibile intavolare una discussione su un possibile graduale sospensione delle sanzioni che sono state adottate. Ma in questo momento la situazione è ancora tale da imporre, tra l'altro, negoziati ora su un ventesimo pacchetto di sanzioni europee, e credo sarà interessante, alla luce di quello che sta succedendo, vedere anche come evolve il dibattito intra Unione Europea sull'utilizzo possibile delle risorse, degli assets finanziari della Banca Centrale Russa, che sono congelati in Europa per finanziare la ricostruzione dell'Ucraina, quello che si chiama il fondo di riparazione, che dovrebbe essere stabilito. Si aspetta una decisione del Consiglio Europeo entro la metà di dicembre. Sarà interessante appunto vedere come le trattative in corso, il possibile accordo su un armistizio, potranno influenzare anche questa decisione, che mi pare sia piuttosto importante, perché le risorse di cui si parla sono molto, molto consistenti e potrebbero veramente fare una differenza in prospettiva per il futuro immediato dell'Ucraina.
Un ultimo elemento, siamo a un minuto dal termine. Davide Maria De Luca, i russi non sono presenti ora a Ginevra, potremmo essere agli ultimi metri di questa corsa, ma poi restano ancora quelli più difficili. Trump ha detto di volere un accordo entro giovedì, giorno del ringraziamento. Putin potrebbe non avere tutta questa fretta.
Assolutamente sì, diciamo che un po' il grande, se non non detto almeno il grande, non ripetuto abbastanza in questi giorni in cui si commentavano i 28 punti di questa famosa proposta di pace, è che tra questi 28 punti ce ne sono moltissimi che non andranno molto probabilmente bene alla Russia. Non è un piano di pace scritto dalla Russia proprio perché ci sono delle cose che sappiamo che la Russia non vuole. Per esempio, i limiti che questo piano prevedeva alle forze armate ucraine, un massimo di 600.000 soldati in tempo di pace, sono da tutti ritenuti una cifra troppo alta per i russi. Nel 2022 i russi avevano chiesto un esercito ucraino grande al massimo 80.000 soldati, figurarsi cosa possono pensare di 600.000. E in più tutta un'altra serie di piccoli punti. Diciamo che se questo nuovo piano rielaborato ieri a Ginevra da Rubio e gli ucraini sarà presentato ai russi e i russi dovessero respingerlo, diciamo che tanto la leadership di Kiev quanto Rubio, se è vero che è un falco come si dice, potranno dirsi soddisfatti, e per la pace dovremo aspettare la prossima serie di dialoghi, di proposte che vanno avanti e indietro tra le due parti.
Noi invece siamo giunti alla fine del tempo a nostra disposizione, vedremo appunto se entro pochi giorni ci sarà o meno, si potrà almeno parlare di cessate il fuoco o di pace. Per oggi Modem termina qui, grazie per l'attenzione, a domani.